TikTok? È permesso? Sono Don Giuseppe. Buongiorno, sono venuto a trovarvi dopo questa pausa del fine settimana. Carissima famiglia, come va? Spero bene. Sì, perché le notizie che ci giungono sono dalla prossima settimana una specie di riapertura lenta, lenta, ma un pochettino possiamo uscire anche i ragazzi. Ragazzi, come state a proposito? Siete stanchi, eh? Di stare in casa, di fare i compiti, di fare un po' di ginnastica in casa. Magari se avete dei fratelli e sorelle avete anche litigato, stando sempre insieme per i giochi, oppure semplicemente per la noia. E voi, cari genitori, come vi trovate? Avete ancora la possibilità di muovervi? Oppure il lavoro vi desta grande preoccupazione? Insomma, le aperture annunciate dal governo vi danno la possibilità di muovervi? Almeno dalla prossima settimana? Speriamo di sì. E i nonni sono con voi oppure non possono ancora vedere i nipoti? Insomma, tante domande ci procura questa situazione di emergenza dovuta al coronavirus, ma non dobbiamo lasciarci prendere l'animo dallo scoraggiamento, non dobbiamo lasciarci prendere dallo sconforto, non dobbiamo lasciarci prendere dalla delusione. Anche se devo dire sinceramente, ci sarà data la possibilità di celebrare qualche funerale, massimo 15 persone, e non capisco per quale motivo poi non possiamo celebrare le messe, ma speriamo che anche questo venga accolto e si apra qualche spiraglio di luce per ritornare a vivere un po' la vita della nostra comunità cristiana. Sì, perché anche le famiglie hanno bisogno della comunità. Non possono rimanere chiuse e segregate tra quattro mura. E allora sono venuto io a bussare alla vostra porta per entrare e farvi un po' di compagnia e portarvi sempre la luce e la speranza che sprigiona dalla parola di Dio. Allora, la settimana scorsa abbiamo ascoltato tutto il brano di Giovanni capitolo 3, dell'incontro notturno di Gesù con Nicodemo sull'acqua e la vita nuova che viene dall'acqua e dallo spirito, il battesimo. Ho fatto fare le acque santiere, ho visto qualche immagine, ma se avete fatto le acque santiere ognuno per ogni membro della famiglia, mandate delle immagini alle vostre catechiste, anche al sottoscritto, oppure alla diretta @radioalfanet.it della radio, perché le pubblicheremo in ricordo del nostro battesimo. Ma adesso, con questa settimana, apriamo di nuovo il Vangelo di Giovanni. Avete la Bibbia lì nell'angolo della preghiera, eh? Al capitolo sesto, il grande capitolo sesto di Giovanni, che ci accompagnerà. Per chi ha seguito le messe, l'abbiamo già sentito nella moltiplicazione dei pani e dei pesci venerdì scorso. Sabato poi c'era la festa di San Marco Evangelista, non abbiamo sentito la traversata del mare di Galilea con la tempesta e Gesù che cammina sull'acqua, e adesso continuiamo la lettura di Giovanni capitolo 6 dal versetto 22 al versetto 29 per corroborare la nostra anima, il nostro spirito, la nostra vita con la luce, la bellezza e la forza della parola di Dio. Dal Vangelo secondo Giovanni. Il giorno dopo, la folla, rimasta dall'altra parte del mare, vide che c'era soltanto una barca e che Gesù non era salito con i suoi discepoli sulla barca, ma i suoi discepoli erano partiti da soli. Altre barche erano giunte da Tiberiade, vicino al luogo dove avevano mangiato il pane dopo che il Signore aveva reso grazie. Quando dunque la folla vide che Gesù non era più là, e nemmeno i suoi discepoli, salì sulle barche e si diresse alla volta di Cafarnao alla ricerca di Gesù. Lo trovarono di là dal mare e gli dissero: «Rabbì, quando sei venuto qua?» Gesù rispose loro: in verità io vi dico, voi mi cercate non perché avete visto dei segni, ma perché avete mangiato di quei pani e vi siete saziati. Datevi da fare non per il cibo che non dura, ma per il cibo che rimane per la vita eterna e che il Figlio dell'uomo vi darà. Perché su di lui il Padre, Dio, ha messo il suo sigillo». Gli dissero allora: «Che cosa dobbiamo compiere per fare le opere di Dio?» Gesù rispose loro: «Questa è l'opera di Dio, che crediate in colui che egli ha mandato». Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Ecco, Gesù ha moltiplicato i pani e i pesci. Poi, siccome la folla entusiasta avevano raccolto anche 12 ceste piene di pezze avanzate, per dire un pane abbondante da 5 pani e 2 pesci, avevano mangiato più di 5.000 persone. E poi ne era rimasto, per dire il pane che Gesù dà è sovrabbondante e non mancherà mai a nessuno. Volevano prenderlo per farlo re e Gesù invece se ne va via tutto solo sulla montagna, tutta la notte. I discepoli rimangono lì sulla riva, poi a un certo punto decidono di andare al mare, di prendere la barca e di andare dall'altra parte, da Tabca. Secondo la tradizione, e Tabca è il luogo dove è avvenuto il miracolo della moltiplicazione dei pani e dei pesci, vicino a Tiberiade, una grande città fatta erigere dall'imperatore, prenderà il nome dell'imperatore Tiberio dopo, insomma, ecco, comunque. E allora la gente il giorno dopo vede che di due barche una non c'è più e che le avevano preso i discepoli per andare dall'altra parte, al nord del lago, a Cafarnao. Ma Gesù, la barca di Gesù era lì, ma era vuota e Gesù non c'era. Arrivano altre barche perché tutti avevano sentito la grande notizia della moltiplicazione dei pani e dei pesci. Arrivano lì, ma non vedono Gesù. Gesù non c'è. Gesù era sulla montagna solo a pregare durante la notte. E i discepoli, mentre remavano per andare a Cafarnao, c'era la tempesta, facevano fatica. Gesù scende, va verso loro camminando sul mare. Loro si spaventano: è un fantasma. E dice: no, coraggio, sono io, non temete. E poi mette la calma, va sulla barca e improvvisamente tocca la riva a Cafarnao. Bene. La gente vede semplicemente che non c'è Gesù, era venuto a cercarlo. Allora prendono le barche e vanno dall'altra parte, perché l'intuizione della folla è che è andato di nuovo a Cafarnao, là dove era la patria di Pietro, dei primi pescatori, dove era iniziata un po' tutta la storia della sua attività pubblica. Ed è così che incontrano Gesù là e gli chiedono subito: «Rabbì, quando sei venuto qua?» E Gesù risponde: in verità io vi dico, voi li cercate non perché avete visto dei segni, ma perché avete mangiato di quei pani e vi siete saziati». Allora, vedete, Gesù ha compiuto un grande segno, un dono ha dato da mangiare. A dire il vero, gli ebrei sapevano che quando il Messia fosse arrivato avrebbe senz'altro sfamato le folle nel deserto. Il pane, il dono del pane, era un segno messianico. Ma la gente si ferma al pane, non riesce ad andare oltre. Dal dono non riesce a capire chi è il donatore. Si ferma lì al segno, al miracolo. E soprattutto perché aveva sfamato, voleva farlo re. Cioè, aveva risolto un bisogno, la fame della pancia. A quel tempo poi era molto grande. Avevano trovato colui che era capace di risolvere i problemi materiali del cibo, del mangiare. Lo cercavano per questo. E Gesù dice: voi mi cercate perché avete mangiato e vi siete saziati. No, dice e sottolinea molto bene l'Evangelista che la gente va alla volta di Cafarno alla ricerca di Gesù. Cercano Gesù, ma cercano perché lo vogliono piegare ai loro bisogni materiali. Gesù invece si sottrae alla ricerca, si distanzia, va sulla montagna in colloquio con il Padre. Lui non vuole essere considerato un re alla maniera degli uomini che in base alle loro ricchezze poi danno da mangiare alla gente li osanna, come per noi qui a Castelgofredo quando il re gnocco dà i gnocchi e tutti osannano il re gnocco perché dà da mangiare. La storia del re gnocco la sapete bene, no? No, Gesù non è così. Allora attenti bene, prima cosa, bisogna chiedersi per quale motivo noi cerchiamo Gesù. Perché c'è una ricerca buona e una ricerca falsa. C'è una ricerca che ci porta davvero a trovare chi è Gesù e una ricerca che ci porta sulla strada sbagliata. Se noi cerchiamo Gesù soltanto per soddisfare i nostri bisogni materiali, la pancia, o bisogni psicologici, o bisogni affettivi, o bisogni assicurativi, non troveremo Gesù. Bisogna chiedersi per quale motivo io vado in chiesa, o andavo in chiesa, perché adesso non possiamo ancora andarci, per quale motivo andavo a catechismo, per quale motivo mi facevo il segno di croce, o per quale motivo prego. Io cerco davvero Gesù per quello che è Lui, o cerco Gesù per quello che mi interessa, per quello che mi piace, per quello di cui io ho bisogno? Cioè, chiudo Gesù nei miei bisogni o mi apro per quello che è Lui davvero? Vedete, tante volte noi ci lamentiamo perché non vediamo il Signore nella nostra vita, è lontano. Noi lo cerchiamo lì dove avevo moltiplicato i pani e i pesci, dove magari abbiamo fatto anche delle belle esperienze in parrocchia, i campi, il Grest, tante belle iniziative in comunità, ma non c'è. Gesù si allontana da noi anche, si sottrae, si nasconde, perché vuole farci andare in profondità nella nostra ricerca di Lui. Perché vuole che il nostro desiderare Lui sia purificato da tutto quello che non è Lui. Insomma, la prima cosa da fare è chiedersi davvero che cosa cerco. A dire il vero, il Vangelo di Giovanni è la prima parola che Gesù usa quando i discepoli del Battista vanno verso di Lui, perché Giovanni il Battista aveva indicato: eccolo Lui, è Lui l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. E ci van dietro, Gesù si gira di scatto, li guarda in faccia e dice: chi cercate? La domanda, chiediti che cosa stai cercando, chi cerchi. E quando nell'orto degli ulivi Giuda e gli altri andranno ad arrestarlo col manipolo dei soldati, Gesù va incontro loro e dice: che cercate? Chi cercate? Cosa cercate? È fondamentale chiedersi che cosa cerco della mia vita. Se io cerco semplicemente il soddisfacimento dei miei bisogni, qualsiasi tipo di bisogno, quello materiale, psicologico, anche spirituale, il mio magari sentimento, le mie emozioni, non lo troverò. Bisogna cercarlo davvero. E Gesù da lì inizia il famoso discorso sul pane di vita che durerà tutto il capitolo sesto che leggeremo in queste giornate. In verità, io vi dico, voi mi cercate non perché avete visto dei segni, ma perché avete mangiato di quei pani e vi siete saziati. Andate oltre il segno, andate oltre ciò che vedete, ciò che avete gustato con il palato. Datevi da fare non per il cibo che non dura. Il pane che avete sulle vostre tavole, che siete andati a prendere dal fornaio, non dura, perché poi diventa duro, si rafferma. Ma datevi da fare per il cibo che rimane per la vita eterna e che il Figlio dell'uomo vi darà. Il Figlio dell'uomo, che è Lui, il Messia atteso, vi darà questo cibo che non finisce più, che durerà per l'eternità, perché su di Lui, questo Figlio dell'uomo, il Padre, Dio ha messo il suo sigillo, cioè Dio manifesta se stesso su questo Figlio dell'uomo. Quel Gesù lì è il volto del Padre, è il sigillo di Dio. Ma la gente dice: ah, ma bisogna darsi da fare per questo cibo? Allora la domanda: che cosa dobbiamo fare? Quali sono le opere di Dio che noi dobbiamo fare per avere questo nutrimento, questo cibo, questo alimento per la vita eterna, per avere, cioè, bisogna darsi da fare. Ancora non hanno capito, vedete, i due livelli secondo Giovanni, quello materiale e quello spirituale, non capiscono. Gesù risponde loro: questa è l'opera di Dio, che crediate in colui che egli ha mandato. Perché ancora chiusi nella loro mentalità, i Galilei dicono: ma bisogna fare tante belle cose, buone opere, facciamo la carità, andiamo al tempio, facciamo tante preghiere, digiuni, eccetera, eccetera. Insomma, facciamo tante pratiche belle, ci guadagneremo questa vita eterna? No. Dice: non c'è da fare niente, c'è solo da credere in me. Che crediate in colui che egli, Dio, ha mandato, che è Gesù. Vedremo, cammin facendo, chi è lui. Ma oggi ci fermiamo soltanto allora sul primo livello, che Gesù dice non essere quello vero, ma dobbiamo partire da quello se vogliamo capire il secondo livello, cioè il pane che è sulle nostre tavole e di cui abbiamo bisogno per nutrire il corpo. E Gesù ha moltiplicato, perché ha detto: come possiamo sfamare tutta questa moltitudine? Dice: 5 pani e 2 pesci e niente, noi non siamo capaci. Gesù dice: dateli a me. E poi pronuncerà la benedizione, compie i gesti dell'ultima cena e poi moltiplica i pani e i pesci. Cioè, Gesù dà anche da mangiare, però dice: non è quella la cosa più importante, perché mangiate pure il pane tutti i giorni, andate a prenderlo dal fornaio, ma quello non vi libera dalla morte, perché nonostante mangiate tutti i giorni questo pane, siamo tutti chiamati a morire, quindi non è quella la salvezza. Però è necessario, finché siamo su questa terra, mangiare questo pane. Allora, io vi dico, cari ragazzi, mi rivolgo in particolare a voi, e voi genitori e anche nonni, in questa settimana dobbiamo fare il pane in casa, con la farina e il lievito. Cominciate a impastare delle belle pagnotte, farina, lievito, fatelo lievitare, e poi al forno fate magari un bel segno di croce sul pane e poi dopo lo mangerete a tavola questa sera o domani. Mi raccomando, tutti i giorni dobbiamo fare il pane in casa, perché questa settimana parleremo del pane e capiremo che questo pane che sfama la nostra fame nella pancia è soltanto un segno di un altro pane che Gesù ci darà, e che è quello della vita eterna, quello dell'Eucaristia, che un po' alla volta scopriremo in tutta la sua ricchezza e che ci sfama per l'eternità. A tra poco! Vostra compagnia, carissimi, ed è arrivato il momento del santo, della santa del giorno. Allora avete capito, è quello che dobbiamo fare questa settimana, il pane tutti i giorni. Dobbiamo metterci a lavorare tutti per fare il pane, anche i ragazzi diventeranno bravissimi fornai, per capire qual è l'importanza del pane che Gesù vuole darci. La settimana scorsa abbiamo riflettuto sull'acqua, l'acqua del battesimo con Nicodemo, le acque santiere, fare il segno di croce con l'acqua santa. Questa settimana il segno è il pane. Ma adesso sentiamo la storia di Santa Zita di Lucca, patrona delle domestiche, per essere stata lei stessa per tutta la vita collaboratrice familiare si direbbe oggi Colf. Zita nasce a Monsagrati, in provincia di Lucca, nel 1212. I genitori, poverissimi, per assicurarle un futuro, la mandano a soli 12 anni a fare la domestica presso una famiglia nobile di Lucca. Tante ragazze hanno fatto questa vita, ma non solo a quel tempo, nel 1200, anche appena dopo la guerra, tante ragazze sono andate a servizio a casa dei padroni a Milano, dalle nostre terre. La ragazzina Zita, che matura presto un'intensa vita spirituale, accetta senza reagire l'ingiustificata severità dei padroni. Assiste ogni mattina alla messa, è generosa con i poveri, ai quali ha il compito di distribuire le elemosine, alle quali aggiunge parte anche del suo stipendio personale. I padroni la stimano, e questo suscita però la gelosia delle altre colleghe domestiche, che l'accusano di dare troppo ai poveri. Al padrone, che un giorno la sorprende con il grembiule traboccante, pieno, e le chiede di farle vedere che cosa contiene il grembiule, risponde: sono solo fiori e fronde. E infatti, dal grembiule aperto, cadono fiori profumati e verdi rami, simboli della sua carità e della sua generosità. Zita vive fino in fondo la sua umile condizione di domestica, dimostrando che in ogni condizione di vita c'è la possibilità di vivere con slancio i consigli evangelici. Muore a 60 anni nel 1272, diventando santa, patrona delle domestiche, Santa Zita, che si è santificata facendo i lavori di casa, facendo il pane tutti i giorni e non solo, lavando, stirando, pulendo, facendo da mangiare per i padroni e dando da mangiare ai poveri. Tutti possono diventare santi, anche le colf, anche le domestiche. Non esiste una condizione privilegiata, perché la santità consiste nel molto amare, là dove si è. Anche lavorando in casa tutti i giorni a pulire i pavimenti. Grande via di santità. A tra poco. Ed è arrivato, carissimi, il momento della storia, della favola. Ecco, ragazzi, pronti, tutti all'ascolto. Anche i genitori, se vogliono, ma loro possono andare a cominciare a infornare il pane, eh? Oggi vi racconto la storia della fontana nella piazza. Il conte Guerrino Mistrò era l'incontrastato signore del castello che dominava il villaggio, di nome Ca' Spenta. Il castello aveva le mura diroccate, con le pietre sconnesse e arbusti che crescevano nelle crepe dei muri. Il meccanismo del ponte levatoio non funzionava più e il fossato era ridotto ad uno stagno maleodorante. Immaginatelo un po', ragazzi, quale disastro. Anche il villaggio intorno era malandato. Le casupole avevano porte e tetti da rifare. I pochi abitanti erano poveri, sfiduciati e in continua lite tra di loro. I campi, spesso divorati dalla siccità, offrivano raccolti stentati e magri pascoli per il bestiame. Il nome di Caspenta era insomma pienamente meritato. I mercanti, i viandanti e perfino i mendicanti e i ladri evitavano il villaggio di Caspenta. Ma un giorno il conte Guerrino prese un'importante decisione. Fu quando il baldacchino regale di velluto rosso gli crollò sul letto, svegliandolo per la prima volta nella vita prima del canto del gallo. Con le ossa ammaccate, il conte si affacciò alla finestra. Nella luce smorta dell'alba, tutto gli apparve cadente. Castello e villaggio, immobili ancora nel riposo notturno, parevano morti. Il conte ne ebbe una stretta al cuore e, in un sussulto d'orgoglio, decise di dedicare il resto della sua vita a un grande ideale. Corse in soffitta e aprì il grande baule dalle borchie d'argento in cui erano racchiusi i cimeli di famiglia. Indossò l'armatura del nonno, si mise in testa l'elmo con il pennacchio rosso e blu, si cinse la grande spada appartenuta al bisbisnonno che era stato uno degli eroici paladini di Carlo Magno. Indossò un ampio mantello bianco con una grande croce rossa, sellò il cavallo e partì per la Terra Santa per liberare il Santo Sepolcro. Il conte Guerrino Mistrò di Caspenta si era fatto crociato e si era votato la liberazione del Santo Sepolcro. Ecco il suo grande ideale. Passarono gli anni. Il conte Guerrino tornò da Gerusalemme carico di gloria, perché aveva combattuto valorosamente sugli spalti della città santa. Aveva fatto un voto: se fosse tornato con la spada che aveva usato per combattere nella liberazione del Santo Sepolcro a Gerusalemme, avrebbe fatto qualcosa di buono per i suoi sudditi. Quando arrivò a Caspenta, vide che le cose erano peggiorate. Il castello pareva un cumulo di rovine. Le casupole erano ancora più cadenti, i campi e gli orti arsi dalla siccità. Non c'erano neanche più uccelli o farfalle. Si inginocchiò nella polvere al centro del villaggio e pregò un istante. Qualcuno sbirciava dalla finestra con aria indifferente. Cimabue, il brontolone del villaggio, perennemente scontento, lo degnò di uno sguardo acido, dicendo tra sé: il solito matto. Il conte impugnò la spada a due mani e con tutte le forze la piantò nella terra, in mezzo al villaggio. La lama fece sprizzare scintille dalle pietre, ma affondò nel terreno. Il conte si sedette esausto. Due ragazzini lo guardavano con curiosità e timore. Qualche comare si avvicinò. Ci fu un attimo di silenzio. Poi tutti udirono chiaramente un gorgoglio che sembrava venire dalle viscere della terra. Il conte scoppiò in una risata, raccolse delle pietre e cominciò a costruire un muretto attorno all'impugnatura della spada che sorgeva dal terreno. Il gorgoglio si fece più forte, infice e infine un allegro zampillo d'acqua sgorgò dal suolo. Dopo un'ora, la vasca improvvisata dal conte Guerrino traboccava d'acqua limpida e cristallina. Un ruscello prese a correre verso la campagna. I primi a bere l'acqua, che sgorgava sempre più decisa, furono i bambini. «È buona, è fresca!» gridavano. Poi, facendo conca con le mani, bevvero anche gli adulti. Prima piccole sorsate, poi sorsate sempre più abbondanti. Qualcuno si lavò la faccia. Un impeto di gioia passò tra tutti. Cominciarono a ridere, ad abbracciarsi. Poi insieme costruirono un lavatoio, un abbeveratoio e un fossato che portava l'acqua ai campi. Per ultimo, anche Cimabue bevve e si sentì rinascere. Quell'acqua aveva su di lui un'azione straordinaria. Era stupito e meravigliato. Si chiese: cos'ha di speciale quest'acqua? Non è certo come l'acqua del pozzo o del fiume. In poco tempo molte cose cambiarono. Già al mattino presto da ogni casa uscivano le donne per attingere acqua alla fontana. Là si ritrovavano, si aiutavano a sollevare le pesanti anfore, chiacchieravano cordialmente. Di giorno intorno alla vasca si rincorrevano i bambini, tenuti d'occhio dalle lavandaie, che cantavano per alleviare la fatica. La sera gli uomini portavano le bestie alla beverata e poi, dopo il tramonto, si sedevano sugli scalini a raccontare storie. Fu così che il villaggio venne ribattezzato Acqua Viva e non più Caspenta. Alle finestre e sui balconi apparvero vasi di fiori e, per riconoscenza, gli abitanti del villaggio aiutarono il conte a restaurare il castello e nel fossato, di nuovo pieno d'acqua, si installò una rumorosa famiglia di anitre. E quando due litigavano, gli altri dicevano: «Andate alla fontana!» E subito nasceva in loro la volontà della riconciliazione. Se qualcuno era triste, gli bastava bere o lavarsi alla fontana e sentiva rinascere la speranza. Anche il conte Guerrino veniva spesso a sedersi sugli scalini della fontana e raccontava a tutti il suo ritorno da Gerusalemme, dove aveva eroicamente combattuto e come aveva fatto sgorgare l'acqua in mezzo al villaggio. La gente, che conosceva la storia a memoria, sbuffava un po', ma nell'intimo del cuore era finalmente felice. Ecco, carissimi, finalmente il villaggio di Caspenta ha avuto un punto di riferimento, un punto di incontro di tutta la gente che prima viveva chiusa nelle proprie case attorno alla fontana che il conte Guerrino aveva fatto scaturire con la spada che gli aveva permesso di combattere a Gerusalemme nel liberare il Santo Sepolcro. Un'azione buona, un'azione di fede. Ebbene, quell'acqua cambia la vita del villaggio, non solo perché dà da bere, ma perché fa sentire tutti più allegri, più felici, più fratelli e sorelle. C'è anche nella nostra città, nel nostro paese, o nel nostro quartiere, nella nostra frazione, un punto di incontro per la gente? Qual è? Un punto di incontro per mezzo del quale possiamo cambiare, trasformare la nostra vita da triste in felice, da brutta in bella, da litigiosa a fraterna. Certo, carissimi, nel nostro paese, nella nostra città, c'è la chiesa parrocchiale, c'è la messa della domenica. Sono un vero punto di incontro, ma lo sono davvero adesso che non possiamo andarci? Noi sentiamo la mancanza, ma quando potremo ritornare? Sarà davvero un punto di incontro insostituibile la messa, per ritornare ad essere davvero fratelli e sorelle, nutrendoci di quel pane di vita eterna di cui Gesù ci ha parlato, non soltanto di quello che c'è sulle nostre tavole. Insomma, assomigliamo noi un po' a quella gente del villaggio che ha fame e sete di quell'acqua nuova, viva, Che cosa manca a noi perché possiamo davvero trasformarci in quel villaggio felice dove tutti si aiutano, si vogliono bene, dove c'è la gioia della vita nuova? La settimana scorsa vi ho fatto riflettere sul dono dell'acqua e della vita nuova, del battesimo, a partire dalla proposta che Gesù ha fatto a Nicodemo: bisogna nascere di nuovo. Come tutti siamo nati nell'acqua, così bisogna rinascere dall'acqua e dallo spirito. Però oggi operiamo il passaggio. La nostra parrocchia, la nostra comunità ha una fontana da cui attingere continuamente questa vita nuova. L'acqua del battesimo, ecco il battistero, la nostra chiesa parrocchiale, ma c'è anche il pane che nasce sull'altare della nostra chiesa. La nostra chiesa è un po' come la fontana di quel villaggio, la fontana acqua viva di quel villaggio che può trasformare la nostra vita. Andare all'Eucarestia domenicale vuol dire andare alla fontana del villaggio. Papa Giovanni XXIII, che è diventato santo, San Giovanni XXIII, chiamava la parrocchia così: è la fontana del villaggio a cui tutti possono andare quando hanno sete, perché possono trovare ristoro per la loro vita, per la loro anima. Cerchiamo però quest'acqua di vita eterna, l'acqua viva, quella che Gesù ha dato alla Samaritana. Vi ricordate gli esercizi spirituali che ho già fatto? Andate a sentirli in podcast su Radio Alfa. Ma oltre a quell'acqua viva di vita eterna, che è il dono dello Spirito che dura per sempre, c'è anche il pane di vita eterna. Di questo parleremo domani. A tra poco. Siete andati a fare la pagnotta di pane? Avete già messo in forno? Sì, mi raccomando, perché questa settimana parleremo del pane. Dobbiamo fare il pane in casa. Questo è il segno. E poi, se lo fate bello, dorato, con le diverse più straordinarie forme, anche creative, fate una foto, mandatela a Radio Alfa, diretta @radioalfa.net, oppure sottoscritto su WhatsApp, oppure alle vostre catechiste, ai vostri catechisti. Li pubblicheremo il pane più bello. Di questo parleremo questa settimana. Così noi ci nutriremo di quella vita che genera fraternità, vita nuova, bellezza, felicità. Ma adesso vengo a voi, carissimi sposi, offrendovi una piccola chicca, un tozzo di pane fresco e fragrante per la vostra vita di coppia. Oggi vi parlo della necessità di dirsi tra marito e moglie parole gentili. Le parole positive sono strumenti efficaci per costruire un matrimonio stabile, solido. Quando, per esempio, la moglie si complimenta con il marito per qualche ragione, spinge il marito a voler migliorare ancora. Se invece la moglie critica il marito, lo induce a mettersi sulla difensiva e a replicare a tono. Insomma, se volete che il vostro coniuge sia lieto e progredisca, impegnatevi a offrirgli un complimento al giorno per un mese e vedete che cosa accade. Attenti bene, lo ripeto, un complimento al giorno per un mese. Avete mai notato che se parlate gentilmente il vostro coniuge tende a rasserenarsi? Mentre se vi esprimete con toni duri è propenso a parlare a voce più alta anche lui? Ci influenziamo a vicenda non solo per i contenuti che esprimiamo, ma anche per il tono della voce che adottiamo. Si impara a urlare e si può anche però disimparare a urlare. Non è necessario che urliamo uno contro l'altra. Il libro dei Proverbi al capitolo 15, al versetto 1 dice: una risposta gentile calma la collera, una parola pungente eccita l'ira. Lo sappiamo tutti, le parole pungenti suscitano ulteriore rabbia, ira, mentre le parole gentili possono allentare la tensione. Tutto sta nel modo in cui ci esprimiamo. Se avete un problema di cui dovete parlare con il vostro coniuge, scrivete prima ciò che intendete dire. Vi aiuterà a calmare la rabbia. Mettetevi di fronte a uno specchio ed esponete con tono di voce calmo i contenuti che volete esprimere, cioè preparatevi con calma. Chiedete poi a Dio di aiutarvi a mantenere lo stesso tono di voce quando parlerete al vostro coniuge, cioè con calma. Chiediamolo nella preghiera. Forse la prima volta non riuscirete a procedere in modo perfetto, ma con il passare del tempo imparerete a esprimere la verità con amore e gentilezza, con un tono dolce e gentile. Allora prego con voi, cari sposi. Signore, voglio incoraggiare il mio coniuge con le parole che gli dico e con il tono della voce con cui le esprimo. Ti prego, aiutami a ricordare che la gentilezza è sempre più efficace delle critiche. Fa che io eviti di urlare contro il mio coniuge. Ti prego, insegnami a parlare con gentilezza. Amen. Allora, carissimi, avete già infornato il pane e le pagnotte? Voglio vedere che belle pagnotte siete capaci di fare, eh? Ma adesso è arrivato il momento della preghiera. Se l'avete già messo in forno, lasciatelo là. So che serve un po' più di tempo, eh? Ma dobbiamo diventare un po' tutti artigiani del pane questa settimana. È arrivato il momento della preghiera insieme, della comunione spirituale. Sapete, quella preghiera che vi invito a fare e a pregare è stata scritta da Sant'Alfonso Maria de Liguori, e che diceva così: invitava i suoi fedeli a fare questa comunione spirituale spesso. Diceva: voi farete la comunione spirituale al principio e alla fine delle vostre visite al Santissimo Sacramento. Che bella maniera di impiegare quel tempo prezioso! Gesù è realmente là, a pochi passi da voi, ardente di desiderio di venire in voi. Ardete dello stesso desiderio per Lui e verrà ad unirsi a voi in una dolce intimità. Voi uscirete dalla Chiesa infiammati di amore. Voi farete la comunione spirituale il mattino appena svegliati. Svegliandoti, diceva Gesù a Santa Metilde, devi sospirare a me con tutto il cuore, desiderarmi con un sospiro di amore, e io verrò in te, opererò in te e soffrirò in te tutti i tuoi patimenti. Voi, continua Sant'Alfonso Maria de Liguori, vi comunicherete spiritualmente, dopo la preghiera, dopo la meditazione, dopo la lettura spirituale, prima e dopo la recita del rosario, la sera prima di addormentarvi. Potete fare la comunione spirituale 10 volte, 20 volte al giorno, quante volte volete, poiché bastano pochi istanti, brevi giaculatori rivolti a Gesù nell'Eucarestia per scongiurarlo di venire in voi. Qui non importa il tempo, importa l'ardore e la veemenza del desiderio, la fame e la sete dell'anima, lo slancio del cuore. Belle queste riflessioni. Pensate che quando li scrive alla fine del Settecento, la gente non faceva la comunione. È stato soltanto all'inizio del 1900 con San Pio X che ha dato la possibilità di fare la festa della prima comunione già ai bambini, ma la gente non si comunicava se non una volta a Pasqua, e quindi era importantissimo fare la comunione di desiderio, la comunione sacramentale, la comunione cioè spirituale. E allora preghiamo così: Gesù mio, io credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già venuto, io ti abbraccio e tutto mi unisco a te. Non permettere che mi abbia mai a separare da te. Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di Gesù Cristo in sconto dei miei peccati, in suffragio delle anime del purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa. Amen. Ed è il momento del ricordo dei nostri cari defunti. Oggi abbiamo accompagnato al Camposanto un fratello, Nerino Rodella da via Pellizzario, e una sorella, Ferrari Maria Luigina, detta Rosi, vedova De Vecchi, da via San Pio X. Vi presentiamo il Signore insieme a tutti i nostri cari defunti, perché godono per sempre quella vita eterna di cui Gesù ci ha dato il segno qui su questa terra, nell'acqua viva e nel pane eucaristico. L'eterno riposo dona loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. E allora non mi rimane che salutarvi. È passato così velocemente questo tempo da vivere in compagnia, ma domani ci diamo lo stesso appuntamento alla stessa ora. Mi raccomando, voglio vedere le vostre pagnotte, mandatemi una foto. Buon pomeriggio a tutti, a domani.